sono sediato. Lo vorrei così ripercorrere brevemente, perché ha una sua unità, un suo filo rosso. Nel 2020, dopo i primi mesi di questa pandemia, che nessuno avrebbe immaginato di vivere, di sperimentare, la proposta si concentrò su due capitoli del Vangelo di Matteo, i capitoli 8 e 9, per soffermarsi su quel legame tra la sequela e la guarigione. Gesù chiamando guarisce. E il motivo per cui ci si era, diciamo, soffermati nella meditazione su questa esperienza di guarigione, beh, è facilmente intuibile. Poi nel 2021, l'anno seguente, dopo i diversi lockdown, ricordate le diverse fasce gialle, arancioni, rosse, la proposta si era concentrata su alcune parabole del Regno, perché volevamo comprendere come Dio si manifesta anche quando noi non comprendiamo bene i disegni di Dio. Eppure le parabole ci raccontano quel modo che Dio ha anche di irrompere nella storia dell'uomo. E l'anno scorso, il 2022, diciamo dopo forse il primo anno, ecco, potremmo dire un po' della normalità, ecco, dopo l'esperienza della pandemia, ci siamo chiesti, alla luce della prima lettera di Giovanni, quali potessero essere alcuni criteri per vivere le crisi come un'occasione di discernimento. Ecco, quest'anno la proposta, come è stato ricordato, verterà sul Vangelo di Luca, su alcuni brani che di fatto ci suggeriscono alcuni atteggiamenti. Perché il Vangelo di Luca? Come ci è stato richiamato, perché è il Vangelo del viandante, e penso che questa prospettiva del cammino ci possa aiutare a sentirci un po' in comunione con quello che la Chiesa sta vivendo in questa esperienza del sinodo. Perché seguire il Signore vuol dire non solo fare un cammino individuale, certo, se nessuno di noi fa la sua parte individualmente è inutile che parliamo del sinodalità. Quindi ciascuno è chiamato a fare la sua parte, ma c'è anche un cammino ecclesiale che noi vorremmo vivere. Perché? Perché vorremmo affrontare questo tempo non da seduti, cioè in modo passivo, in attesa che altri ci indichino che cosa dobbiamo fare. E guardate, spesso mi pare che questo sia l'atteggiamento che trovo abbastanza diffuso anche nelle nostre comunità cristiane. Cambia tutto, è cambiato il mondo, cambia la Chiesa, a un certo punto ci dicono che cosa dobbiamo fare, perché noi siamo disorientati. Ecco, se noi viviamo così questo tempo, penso ne rimarremo, ecco, probabilmente molto delusi, perché nessuno ha le soluzioni in tasca. Mettiamoci in cammino e troveremo insieme le risposte. Quindi non dobbiamo vivere questo tempo da rassegnati, da nostalgici rispetto ad un passato da cui, come ci ricorda il Vangelo di Matteo, dobbiamo saper trarre le cose buone che la nostra tradizione ci consegna, ma al tempo stesso rigiocandole in qualcosa di nuovo. E dall'altra parte, nemmeno senza essere sognatori disincantati, perché piuttosto che accompagnare un processo di cambiamento è più facile dire buttiamo via tutto e non si fa più niente. Ecco, noi siamo dentro tutte queste tensioni, come individui, come singoli, come esperienza di Chiesa. E allora vorremmo chiedere al Signore, soprattutto sulla parola del Vangelo di Luca, quali sono i passi di un cammino che noi possiamo compiere. Lo sappiamo, il Vangelo di Luca è il Vangelo del missionario, dell'evangelizzatore. E noi vorremmo affrontare questo tempo, come ci ricorda spesso Papa Francesco, con questa tensione missionaria, noi non dobbiamo vivere questo tempo semplicemente con la preoccupazione di dire come ci riorganizziamo, cosa facciamo dei nostri oratori, che cosa facciamo delle nostre parrocchie. Certo, i cambiamenti sono abbastanza drastici. 10 anni fa fu chiuso il seminario di Seveso per portare tutta la comunità del seminario da Venegono, i seminaristi erano 147. Dopo 10 anni i seminaristi sono 63, quindi in 10 anni meno della metà. Ma questo non lo dico per scoraggiare, dico questo è il tempo che noi siamo chiamati a vivere e non possiamo semplicemente affrontare le questioni dicendo che cosa ne faremo di un seminario così grande. Certo, ci sarà anche questa domanda, ma la domanda guida per un credente e per una comunità ecclesiale è come noi possiamo far conoscere il Signore oggi? Questa è la domanda che ci pone in uno stato di missione. Siamo evangelizzatori in un mondo che sembra non avere molta fama di Vangelo, noi saremo, un po' come ci ricorderà San Paolo nella seconda lettura della domenica prossima, saremo quelli che forse appariranno un po' stolti agli occhi del mondo a dire che in realtà c'è una sapienza che viene dalla croce. Ma noi questo lo vogliamo annunciare. È solo la prospettiva di una tensione missionaria che ci farà vivere questo tempo non come una tragedia, ma come quell'occasione che siamo chiamati a vivere. Perché? Perché il mondo conosca il Vangelo. E mentre cerchiamo di farlo conoscere al mondo, magari proviamo a conoscerlo meglio anche noi. Ma questa è la tensione, questa è la prospettiva. Noi sappiamo che l'immagine del cammino fa un po' da architrave di tutto il Vangelo di Luca. Abbiamo dal capitolo 4 al capitolo 9 questo primo avvio del cammino pubblico di Gesù, il suo ministero. Poi abbiamo dal capitolo 9 al 21esimo quella ferma decisione di Gesù di andare a Gerusalemme, quindi tutti questi capitoli ci portano alla città della Pasqua, e poi dal capitolo 24esimo, con il secondo libro che Luca scrive, che è gli Atti degli Apostoli, è il cammino del risorto. Luca scrive di fatto un racconto che è fatto di cammino e noi vorremmo inserirci in questo. Allora entriamo in questa proposta, entriamo in questo cammino docili a quello che il Signore ci vorrà suggerire. Il brano di oggi, permettetemi una memoria affettiva a chi ha ideato le scuole della parola. 10 febbraio 1980, un giovane arcivescovo di 52 anni entrava in una città piovosa di Milano con un Vangelo in mano, arcivescovo Carlo Maria Martini. Lui commentò più volte questo suo entrare a Milano con un Vangelo in mano, perché diceva: io sapevo solo quello e mi sentivo piccolo davanti alla missione e al ministero che mi veniva affidato. Ma entrato in uomo, in quella domenica lui predicò per la prima volta alla nostra diocesi questo grande Vangelo che noi questa sera meditiamo, quello di Luca 5. Sulla tua parola getterò le reti, prendete l'arco, e costruì la sua prima omelia rivolta alla diocesi per presentare se stesso proprio su questo brano. Quindi permettetemi, ecco, di poter rievocare anche la sua figura così cara e così importante anche per tanti di noi. Ecco, molti esegeti rileggono questi versetti del capitolo 5 in analogia con quello che noi leggiamo nel capitolo 1 dal versetto 26-38, ovvero l'annunciazione a Maria. Quello che noi ascoltiamo in questi versetti, alcuni commentatori dicono, dopo l'annuncio a Maria avviene l'annuncio ai discepoli. Ed è, penso, suggestivo accostare questo brano provando a leggere una sorta di annunciazione, così come Dio si è manifestato a Maria in una maniera unica e singolare, così chiamandoci il Signore ha una sua annunciazione da rivolgere a ciascuno di noi. E si inizia con il versetto 2, quando si dice che la folla faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. Perché? Perché i capitoli 3 e 4 ci narrano quello che è avvenuto prima di questo inizio pubblico, ovvero la predicazione del Battista, il battesimo di Gesù, la genealogia lucana, che sappiamo ha tutto un suo riferimento ad Adamo, quindi inserisce Gesù proprio nell'esperienza, ecco, universale dell'uomo, le tentazioni, e poi, ecco, le prime esperienze pubbliche che Gesù fa sia a Nazaret che a Capernaum. Quindi la folla inizia a fargli ressa perché intuisce che c'è qualcosa di straordinario in quest'uomo, per come parla, per i segni che fa, per i miracoli che inizia a compiere. E quindi, come sapete, la gente si muove anche solo per curiosità, si muove per andare a vedere una Fashion Week a Milano, perché non si poteva muovere per andare a vedere questo Gesù di Nazaret, che cosa dicono, che fa cose strane, che parla così bene. La gente lo ascolta dal mattino alla sera e non si stanca, quindi la gente gli fa ressa, probabilmente più per curiosità, per ascoltare, dice, la parola di Dio, però va bene, c'è un certo movimento intorno a Gesù. E allora lui che cosa fa? Guarda, e sul lago di Genezaret vede due barche ormeggiate e dei pescatori che riassettavano le loro reti. Tutto inizia con uno sguardo. Noi sappiamo che lo sguardo di Gesù non è solo un vedere, non è solo un osservare. In realtà, quando Gesù guarda, prende già un'iniziativa nei nostri confronti, quindi non è mai una sorta di atto passivo, è già attivo il suo vedere, sebbene inizialmente Gesù non espliciti troppo che cosa intenda fare, chiede una collaborazione a questi pescatori, gli chiede di prestargli la barca perché lui possa discostarsi un poco da terra, e quindi un po' come sono io ora nei vostri confronti, Gesù che possa parlare frontalmente a questa folla che lo seguiva. Interessante, mi sono sempre chiesto perché Gesù abbia chiamato questi uomini. Si dice una cosa che può sembrare banale, ma a mio parere non lo è, e che forse Gesù abbia chiesto la collaborazione di questi uomini perché li ha trovati a lavoro. Ha visto che questi uomini erano uomini laboriosi, abituati alla fatica, capaci di sostenerla. E forse oggi intuiamo che è difficile parlare di una vita come vocazione quando si fa, permettetemi poi il gioco di parole, quando si fa fatica a far fatica. È difficile. Magari questo lo vediamo più magari in alcuni giovani, però non è solo un problema dei giovani. A volte c'è qualcuno che fa fatica. Cioè, fa fatica a sostenere quella che è la dimensione quotidiana della vita. E probabilmente se fai fatica a far fatica, farai anche fatica a capire che c'è una chiamata, che c'è qualcuno che desidera coinvolgerti, che c'è qualcuno che ti guarda e che vorrebbe prendere un'iniziativa nei tuoi confronti. Non mi pare una promessa così scontata. Di fatto, solo in un secondo momento avviene un appello, cioè un coinvolgimento più personale di questi discepoli. E quando Gesù dice, dopo aver parlato, noi non sappiamo quantificare quanto, però immaginate anche il disorientamento di questi pescatori che si vedono un illustre sconosciuto che si porta dietro una folla di persone e che per parlare con questa folla chiede la loro barca, quando probabilmente, appunto, avendo faticato tutta la notte, avrebbero avuto magari in quel momento anche altri desideri, se non l'ultimo quello di andare a riposare. Allora gli regalano questa cattiva, gliela prestano questa barca, osservano, parlano, ma senza che Gesù, appunto, esplicitasse qualcosa loro, fino a quando, a un certo punto, Gesù prende un'iniziativa esplicita nei confronti di questi uomini e gli dice: prendete l'acqua e gettate le reti. Allora, io non so quanti di voi hanno provato a pescare, io mai, quindi io non so per esperienza che cosa sia la fatica di un pescatore, così come non so, se non per i racconti di mia nonna, quale sia la fatica di un contadino. Ma se noi non riusciamo anche solo a immaginare questa fatica, probabilmente non potremmo provare a sentire la risonanza di un invito come quello di Gesù, che agli occhi, penso, di due pescatori, di quattro pescatori, che hanno lavorato tutta la notte, si sentono dire all'alba: getta la rete, prendi l'anco. Ecco, noi probabilmente non riusciamo a comprendere l'assurdità di questa parola. Noi ci abbiamo costruito su tutto, anche le canzoni belle, no? Prendi l'anco, getta le reti. Il Signore ha pescato tutto il giorno, no? Pietro, vai, fidati di me. Ok, bellissimo. Ma dopo una notte dove tu non hai preso nulla. Tre motivi per cui questo invito di Gesù è assurdo. Possiamo dire assurdo, illogico, da rimandare al mittente in una logica semplicemente umana. Primo, perché è imprevisto. Imprevisto. Chi è questo tale che mi dice una cosa del genere? Secondo, perché sono stanco e dopo una notte di lavoro io ho diritto ad andare a dormire, punto. Terzo, perché sono frustrato dal fatto che ho lavorato tutta la notte e non ho preso nulla. Prendete l'acqua e gettate le reti. Queste parole hanno una forza che non pende se noi le immaginiamo nel concreto di un'esperienza di vita. Dio chiama non nei momenti ideali. So che probabilmente dico una cosa molto banale, ma rimettendomi a pregare in ascolto di questa parola mi fa bene, spero lo possa fare anche a voi, ricordarci questo, che se vogliamo vivere questo tempo con le sue sfide, con le sue fatiche, cercando di cogliere qual è la chiamata personale ed ecclesiale che Dio ha da rivolgerci, bene, carissimi, abbandoniamo i contesti ideali. Perché Dio normalmente non si rivela quando tutto va bene, ma permettiamo e scommettiamo che Dio possa parlarci proprio quando tutte le circostanze umane ci fanno dire che ormai non c'è più nulla da sperare. Questa pagina ci dice questo, che l'annunciazione ai discepoli avviene non quando loro sono preparati, non quando hanno fatto una preparazione, ma quando non se l'aspettavano, quando erano stanchi e soprattutto quando erano depressi. In questo momento Dio ti chiama, perché a Dio piace coglierci di sorpresa, sfidando il possibile umano. Qui capite quel parallelismo all'Annunciazione, che cosa dice l'angelo a Maria quando lei dice: ma come è possibile, io non conosco l'uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te e poi con lui. Nulla è impossibile a Dio. E se nell'Annunciazione Maria fa esperienza di questo, che Dio rende fecondo il corpo virginale di Maria, i discepoli scopriranno come la parola che ricevono dal loro maestro è capace di vita e di fecondità, anche quando il contesto ti fa dire: qui non c'è più nulla da fare, meglio andare a dormire. Pietro accetta la sfida e dice: sulla tua parola getterò le reti. Quindi non perché sia ragionevole, non perché tu mi abbia particolarmente convinto con delle argomentazioni, ma semplicemente perché me lo dici tu: sulla tua parola getterò le reti. Un gesto davvero straordinario per un uomo che era stanco, perché spesso la chiamata di Dio, oltre che ad essere improvvisa e a suscitare sorpresa, spesso la chiamata di Dio consiste nel ricominciare. E chi di voi ha provato a ricominciare dopo un fallimento sa che cosa vuol dire e quale sia anche talvolta il prezzo di un ricominciare, quando tutto ti sembra ormai perduto. E qui avviene un segno straordinario, una quantità enorme di pesci, che è il segno più imprevisto, un'abbondanza che Dio sa regalare a un uomo che lo segue, supera ogni aspettativa. Interessante, questi pescatori a un certo punto non solo si trovano davanti a una quantità enorme di pesci, ma devono chiedere ad altri di venire ad aiutarli per raccoglierli. Perché? Perché da solo non basta. Bello pensare che davanti all'abbondanza di Dio, come Dio ci sorprende, noi abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci aiuti a raccogliere questa abbondanza. Perché? Perché Dio è così generoso che io non basterei a raccogliere tutto quello che il Signore ha dato. E quando Pietro vede questo, e quando i suoi soci pescatori vedono questo, allora qui scatta quell'esperienza che è della mentalità ebraica, della percezione che qui c'è qualcosa di divino. E allora Pietro, che prende le distanze da Gesù e dice: allontanati da me, perché sono un peccatore. Io capisco che qui c'è qualcosa che l'uomo non può darsi, quindi qui c'è una manifestazione di qualcosa di divino, e quindi io mi faccio lontano. Ma durante questo timore prevale lo stupore, è Dio che si è avvicinato a Pietro e che gli dice: non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore dell'uomo. Anche qui provate a immaginare che cosa abbia potuto capire Pietro. Io so pescare pesci, cosa vuol dire pescare uomo? Eppure penso ci siano due aspetti che sia bello poter anche un po' gustare nella preghiera. Il primo è che la chiamata di Dio non stravolge l'umanità di questo uomo, ma la porta a compimento. Ora dico una cosa, spero di non scandalizzare nessuno, ma noi spesso pensiamo alla vocazione, alla volontà di Dio, dirò nei termini di un qualcosa che dobbiamo comprendere e alla quale siamo chiamati a prestare obbedienza. Ed è vero, ma in questo, diciamo, gioco della vocazione, in questo rapporto, in questa chiamata, io penso, questa potrebbe essere appunto la cosa un po' strana, che Dio obbedisca anche a qualcosa di nostro. Chiamando questo pescatore ad essere il pescatore di uomini, alla fine Gesù che cosa fa? Riconosco che tu sai pescare e io trasformo questa tua capacità in una capacità superiore. Tu non pescherai più pesci, ma pescherai uomini. Davanti a un Dio dell'impossibile avrebbe potuto dire: tu sei un pescatore, da oggi vieni a lavorare nella mia vigna, fai il contadino. Tante volte, in tante parabole, Gesù usa l'immagine della vigna, dell'operaio, eccetera, ma a un pescatore non poteva chiedere di diventare un operaio. Perché? Perché è la sua umanità. E Dio, chiamandoti, non azzera la tua umanità. Talvolta abbiamo pensato questo della vocazione, che Dio ti chiama quasi radendo al suolo ciò che tu sei per farti qualcosa di nuovo. No, l'umanità sorgerà da ciò che Dio riconoscerà in te. E penso che sia davvero molto bello pensare che a un certo punto Dio ci rispetta e ci valorizza fino in fondo. Ecco perché questo pescatore diventerà un pescatore di uomini. Pescare uomini, secondo significato, nella simbologia biblica sappiamo che il mare è tutto il segno delle forze del male, del caos. E quindi pescando uomini, Gesù ricorda l'orizzonte della sua chiamata. Tu sarai chiamato con me a portare un'esperienza di salvezza. Perché? Perché l'uomo possa tirarsi fuori dalle reti del caos, tirarsi fuori dalle forze del male. Questo vuol dire essere pescatore di uomini. E la chiamata, in qualunque modo si declini, la chiamata della Chiesa oggi nel mondo è questa: portare fuori dal male gli uomini, perché facciano l'esperienza di una salvezza che viene da Dio. E davanti a tutto questo forse comprendiamo perché la risposta fu così veloce e radicale: lasciato tutto, lo seguirono. Noi talvolta ci soffermiamo su questa ultima indicazione dicendo: piacerebbe essere più radicale. Ma se non hai fatto i passi precedenti, la radicalità sarà sempre un atto di volontà, che non è male, però sappiamo che sono rarissimi gli uomini di una volontà di ferro. La nostra volontà è una volontà debole, ma se tu fai tutta l'esperienza che Pietro ha vissuto in quell'istante, in quei momenti, inevitabilmente sarai anche una persona radicale. Lascerai tutto perché, come diceva Benedetto XVI, con Cristo Dio non toglie nulla ma dona tutto. E questa è l'esperienza dei discepoli. Allora, concludo provando a suggerire tre domande per la meditazione personale. La prima è questa: mi piacerebbe che in questo momento un po' di frustrazione ecclesiale, no? Perché poi capita di parlare, no, delle persone che vivono in vari contesti ecclesiali, insomma, non è questo un momento di particolare allegria, un po' perché ci sembra di diminuire, un po' perché insomma si fa fatica. Facciamo forse in diretta l'esperienza di questi discepoli, no, che dopo aver lavorato tanto, il Signore vede che sono morti. allora penso che la prima esperienza di chiamare